Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare, un buon risveglio. Oggi è domenica 22 febbraio, è una domenica abbastanza fredda, cosa che non mi aspettavo, visto che mi ero abituato ormai già alle temperature primaverili degli ultimi giorni. È l'ultima domenica, diciamo, una delle ultime domeniche di Olimpiadi, tra Olimpiadi e Paralimpiadi. È anche una domenica di carnevale, festa che non è proprio tra le mie preferite, per quanto Milano abbia una lunga tradizione di carnevale, anzi di carnevalone, come si chiamava almeno una volta, carnevale meneghino, ma anche insomma la verità è che c'è tanta attività musicale in questi giorni, di cui parleremo in questa ora e mezza che ci segue, da un po' di dischi, però anche insomma varie segnalazioni che credo valga la pena condividere con voi. Come sempre io vi ricordo che se avete domande o se avete richieste lo potete fare al 331-6214013, un sms o telegram o un whatsapp, oppure potete mandare una mail a diretta a @popolarenetwork.it. Io vi leggo sempre, noi vi leggiamo sempre della redazione di Musica Classica, e quindi insomma non mancate mai di fare sentire la vostra voce anche direttamente con noi. Una voce quantomeno scritta, ecco, se vogliamo, per non una voce in diretta telefonica, quello non lo facciamo, non l'abbiamo mai fatto alla domenica mattina, quantomeno. Il primo concerto di cui vi volevo parlare è in realtà un doppio concerto, cioè come al solito prova aperta e concerto per la filarmonica. Lo sapete da tanti anni ormai, la filarmonica alla domenica che precede il concerto classico del lunedì apre le prove, di solito a favore di associazioni di volontariato. In questo caso la prova aperta a favore di GVV, gruppi di volontariato vincenziano, sono i fondi raccolti con la prova aperta di oggi, che è alle 19.30 alla Scala, sono a sostegno del progetto Armonia Sociale, che mira a contrastare l'abbandono scolastico. L'associazione, attraverso i propri centri educativi di aggregazione giovanile, punta su attività esterne e interne di orientamento scolastico, educativo e aggregativo, e coinvolge ragazzi e giovani a rischio di marginalità nei quartieri di Baggio, Giambellino, Ponte Lambro e la Stadera. Il concerto di questa settimana, per i biglietti potete andare sul sito aragorn.vivaticket.it e credo ce ne siano ancora. Dicevo, la prova aperta oggi è alle 19.30, poi il concerto invece è domani alle 20. Era un concerto di quelli di Superlusso, lo è ancora, però c'è stato un cambio perché l'ha annunciata la violinista Janine Jansen, una delle più importanti e famose violiniste attive, in realtà è stata costretta a rinunciare al suo impegno per motivi di salute, e quindi è sostituita da Sergei Krylov, che a Milano conosciamo bene, è un beniamino delle varie società orchestrali milanesi, e il programma rimane invariato, cioè Fabio Luisi dirige la Filarmonica della Scala nell'Overture Oberon di Weber e l'Ottava di Beethoven. Al centro un brano che, sebbene vuol dire sia stato scritto molto dopo Weber e Beethoven, però in realtà un po' guarda a quei modelli. Max Bruch, il compositore che per il suo concerto per violino forse è rimasto in assoluto più famoso, anche poi per le vicende un po' tristi, devo dire, attorno al manoscritto, insomma l'autografo del concerto, perché Bruch negli ultimi anni della sua vita, insomma, soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale, era in condizioni disastrate da un punto di vista economico, quindi vende il manoscritto a Zimbrock, il suo editore, per due soldi. In realtà se ne tiene una copia, però insomma, perché cerca di quantomeno mantenere un minimo di royalties, che però nella Germania, diciamo nella Repubblica di Weimar, non arrivano, e così affida questo manoscritto a queste due sorelle americane. Io dico mai fidarsi degli americani, che ovviamente lo convincono che avrebbero venduto questo manoscritto in America e con quei soldi lo avrebbero sostenuto. Ovviamente Bruch muore pochi mesi dopo, nel 1920, non ha mai ricevuto alcun denaro dalla vendita del manoscritto. Poi le sorelle hanno effettivamente mandato qualche marco tedesco sostenendo che l'avessero venduto, a quel punto, alla famiglia, o in realtà il manoscritto sappiamo che non l'avevano venduto affatto, insomma lo hanno ceduto poi solamente molto dopo, quando sono morti. È stato ritrovato in condizioni veramente un po' miracolose, insomma oggi è alla Pierpont Morgan Library di New York, dove lo si può anche consultare online perché è stato digitalizzato, ma fino agli anni 70 ancora non si sapeva bene dove fosse. Insomma, tutto questo fiume di parole, decisamente troppe, per dirvi che ascoltiamo il concerto per violino e orchestra di Max Bruch. Lo ascoltiamo proprio con Janine Jansen, che avrebbe dovuto eseguirlo oggi e domani con la Filarmonica della Scala, diretta, in questo caso è un disco del 2007, da Riccardo Chailly con la Gewandhaus Orchestra.
Thank you.
Janine Jansen con la Gewandhaus Orchestra diretta da Riccardo Chailly, era un disco decade del 2007. Janine Jansen avrebbe dovuto essere a Milano in questi giorni, oggi e domani, con la Filarmonica della Scala diretta da Fabio Luisi proprio in questo concerto. In realtà ha dovuto cancellare per motivi di salute, sarà sostituita da Sergei Krylov, però insomma non, da non perdere se riuscite appunto a fare un salto alla prova aperta oggi alle 19.30 alla Scala, oppure al concerto vero e proprio domani sera alle 20. Insieme, oltre a Bruch, a Weber, l'Overture da Oberon e l'Ottava Sinfonia di Beethoven. Da uno dei primi concerti di cui vorrei parlarvi oggi, invece, a qualche più o meno novità discografica, perché in realtà il disco in sé è nuovo, ma il contenuto è un the best of di tanti anni di esecuzioni corali. Sto parlando del disco che per la coro è uscito a cura dei The 16, il gruppo vocale inglese fondato ormai più di 40 anni fa da Harry Christophers, quindi gruppo vocale di quelli proprio tipici inglesi, intonazione perfetta, poco spazio per, come dire, per abbellimento o per eccessiva trasmissione di tutto quello che è l'interiorità, ma invece lavoro sulla perfezione tonale. Il disco è dedicato a Palestrina, ed è perché Palestrina è l'autore che i 16 hanno coperto praticamente quasi nella sua interezza nell'arco di 9 dischi, se non sbaglio, usciti per la coro negli anni, e adesso hanno voluto, come dire, in un certo senso celebrarne il percorso con questo disco intitolato Music for Inner Peace, presumo un titolo scelto anche perché invece la Music for Outer Peace, che non c'è in questo momento nel mondo, sarebbe stato ben difficile da mettere insieme, quindi, come dire, si è scelto evidentemente di concentrarsi su tutta quella che è la pace interiore. Non, ovviamente è un disco bellissimo, nel senso che loro sono tra i più grandi interpreti di Palestrina e ne fanno uscire tutto l'animo, proprio il gusto che Palestrina aveva nel Cinquecento per questa polifonia il più possibile perfetta, il più possibile pulita, cristallina, con tutto il cotè politico della controriforma dell'epoca, di cui però a noi interessa fino a un certo punto. La raccolta di questo disco, appunto, Musica per la pace interiore, spazia tra alcune delle messe di Palestrina, la Missa Assumpta Est Maria, alla Odie Christus Natus Est, però secondo me il brano più bello è anche perché un po' è legato, come dire, a un'espressione latina che va giusto bene per questi giorni, cioè dal Cantico dei Cantici surge proprio amica mea, alzati, affrettati, amica mia, che è stata, come dire, interpretata anche come invito poetico, amoroso, per la fine dell'inverno e l'arrivo della primavera, che tutto sommato in questi giorni forse un po' ci tocca.
Oh.
Surge proprio amica mia di Palestrina dal disco Music for Inner Peace, uscito proprio in questi giorni per l'etichetta Coro. Loro sono i The 16, diretti da Harry Christophers, uno dei gruppi vocali sicuramente più impegnati nell'esecuzione del repertorio, insomma, rinascimentale, tardo rinascimentale, in particolare proprio la musica di Palestrina. Questo il disco che appunto raccoglie esecuzioni che in realtà non sono state fatte quest'anno, sono risalgono a, almeno agli inizi del 2000, insomma degli anni 10 del 2000, se non ancora più indietro, e sono state messe insieme nel corso di 9 uscite che in questi anni hanno un po' animato la storia dell'interpretazione della musica polifonica rinascimentale. Non allontaniamoci troppo come repertorio, ma invece ci spostiamo dalle parti del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia in via San Vittore, perché sabato prossimo, sabato 28 febbraio alle 17.45, si festeggiano 10 anni ormai, non pensavo fossero già 10 anni, ma sì, di residenza milanese della Risonanza, diretta da Fabio Bonazzoni, uno degli ensemble di musica barocca, insomma tra i più attivi a Milano e non solo, con anche tutto un côté legato al lavoro musicologico che è sempre stato fatto nelle loro registrazioni, nei loro progetti. Nel 2016 aprivano la residenza milanese con un programma che oggi viene chiamato Si alza il sipario, ed è di fatto un po' legato ad alcuni grandi classici di apertura di brani, non so, al Curtain Tune di Matthew Locke, insomma alcuni brani di Purcell tratti da alcuni dei suoi Muscle, alcune delle sue opere, e poi si chiude con una delle più belle cantate scritte da Handel appena arrivato in Italia durante il suo viaggio italiano, insomma prima che diventasse veramente poi super famoso a Londra quando ci arriva nel 1711, ma già nel 1706-7 Handel arriva in prima battuta a Roma ed è un po' l'attrazione di tutti i cardinali, di tutte insomma le varie congregazioni eccitatissime all'idea che arrivi un giovane compositore già abbastanza chiacchierato. E, insomma, tra il Marchese Ruspoli, Ottoboni e tutti gli altri, insomma, scrive una buona quantità di cantate che poi diventeranno materiale per le opere che scriverà a Londra. Una di queste, l'ultima che scrive dopo essere stato ospite dal Marchese Ruspoli, tra la sua casa, diciamo, quella in Piazza Santi Apostoli a Roma e quella è la villeggiatura a Vignanello, una 50 di chilometri sopra Roma. Handel, voi immaginatevelo appunto che in quegli anni è preso e veramente catapultato un po' dovunque, quindi tra Roma, poi a un certo punto se lo portano pure a Massa, suona un po' dovunque, gli mettono davanti un cembalo e lui suona, con la buona Margherita Durastante che era il soprano pure ospite dei Ruspoli. Prima scandalizza un po' la corte papale perché la chiama per cantare la parte di Maddalena nell'oratorio La Resurrezione, anche se le donne all'epoca erano bandite dal poter eseguire opera ovviamente, ma la Resurrezione non era un'opera, però di fatto era talmente credibile, era talmente teatrale che il Papa ovviamente scrive a Ruspoli arrabbiandosi molto per aver scelto di farla cantare, e poi Handel le scrive e cuce addosso questa bellissima cantata Armida abbandonata, è la storia proprio dell'eroina Armida dalla Gerusalemme liberata di Tasso, proprio nella scena in cui Rinaldo è appena riuscito a fuggire, e in questa cantata appunto Handel fa sentire tutto il dolore di Armida per essere stata lasciata sola. Questo disco è uscito qualche anno fa proprio con la Risonanza e in questo caso Emanuela Galli come solista. Per il concerto di sabato prossimo 28 febbraio la Risonanza sarà insieme a Stephanie True in questo stesso brano.
Tu solo Oh.
un tradizionalissimo, ma devo dire non per questo affettuoso, brano di Mel Bonny, la compositrice francese che ha avuto insomma la sua limitata, ahimè, per l'epoca gloria tra la fine dell'Ottocento e il 1900, e dopodiché, come tante compositrici, messa un po' nel dimenticatoio. Poi fortunatamente in questi anni, grazie al disco e grazie a tante esecuzioni, è stata decisamente riscoperta ed è al centro del disco intitolato Art Nouveau, e che è proposto dal trio Vander, cioè Alain Ayraf, Jean-Marc Philippe Varjabadian, Raphaël Pidou al cello e Vincent Koch al pianoforte, che in questo appunto disco Art Nouveau hanno scelto di mettere insieme alcuni compositori che hanno animato molto la Parigi di fine Ottocento, primi anni del Novecento, e quindi Édouard Lalo, Debussy, Ravel e anche al centro Mel Bonny, che qui abbiamo ascoltato nel primo dei due brani che compongono la sua composizione Soir Matin. Quindi c'è il brano Soir e il brano Matin. Noi abbiamo ascoltato il brano Soir per trio, cioè per appunto violino, violoncello e pianoforte. Il disco si intitola Art Nouveau, anche se in maniera, se vogliamo, un po' fuorviante, nel senso che il termine non è proprio tanto legato ad Art Nouveau come movimento artistico delle arti visive, quanto invece proprio ad arte nuova, cioè a tutto quel movimento che al tempo stesso a Parigi in quegli anni spingeva tantissimo per incorporare anche influenze da altri generi, o per sperimentare o per far parlare di sé, Stravinsky tra tutti, ma anche in realtà perché prendeva la tradizione e un po' cercava di darle un senso nuovo. Sicuramente Mel Bonny è di quelle che si inseriscono più nel filone della riscoperta della tradizione piuttosto che della grande innovazione, ma che qualità di scrittura, insomma, che proprio che freschezza di melodie. E quindi benissimo che la si stia molto riscoprendo in questi anni, benissimo che il trio Vander l'abbia scelta al centro del nuovo disco Art Nouveau. E sempre, peraltro, anche lì, Parigi degli stessi anni, più o meno, forse un filo dopo, ma crocevia di persone che arrivano anche da tante parti d'Europa. Il concerto della Orchestra Sinfonica di Milano questa settimana, si è già avuta la prima venerdì scorso, ma c'è ancora una replica oggi alle 16 all'Auditorio di Largo Mahler, ha al centro il concerto per orchestra di Zoltán Kodály, il compositore ungherese che anche lui, come dire, ha all'inizio del Novecento, insomma, comunque nei primi decenni del Novecento, preso parte al movimento, alla cultura, anche se vogliamo, musicale della Parigi, ormai neanche più tarda Belle Époque, la Parigi proprio degli anni ruggenti, degli anni venti. Zoltán Kodály è stato scelto dal direttore stabile, ormai insomma una figura che sappiamo ha preso l'orchestra, l'ex orchestra Verdi, l'Orchestra Sinfonica di Milano, e le sta insomma dando una nuova vita particolarmente vivace, con un pubblico e critica assolutamente convinti nell'aver individuato in lui il nome giusto per portare insomma la compagine di Largo Mahler agli onori che le spettano. Il concerto di questa settimana è oltre che il concerto per orchestra di Kodály, anche Cacciaturian, per esempio, la danza delle sciabole della Gaillan, il De Faia, il Sempre dei Tres Picos, la suite, e poi si chiude con la suite dall'Uccello di Fuoco di Stravinsky. Quindi un programmone, però il brano che sicuramente è quello su cui ci si aspetta di più è proprio il concerto per orchestra di Kodály, un genere che insieme a quello di Bartok è abbastanza curioso, no? Perché di fatto di solito un concerto per solista e orchestra, ma in questo caso è l'orchestra stessa a mettere in scena se stessa, con tutto l'apparato musicale che Kodály portava avanti in quegli anni, cioè la scelta di incorporare proprio consapevolmente e con una certa scientificità musiche tratte dal repertorio folclorico, in particolare da quello ungherese da cui arrivava. Delle registrazioni che esistono, non tantissime per la verità, se penso rispetto al concerto per orchestra di Bartok, che è stato inciso da chiunque e da qualunque orchestra, quello di Kodály, che secondo me è non meno bello, sicuramente è un po' più, anche questo un po' più tradizionale, un po' più classico, ma devo dire anche divertentissimo da ascoltare. Alla fin fine l'esecuzione che mi piace di più è una vecchia incisione con l'orchestra di Filadelfia diretta da Jean Normandy, perché come qualità anche, devo dire, audio di registrazione e in generale proprio come idee, come slancio, mi dispiace, ma non ha paragoni neanche con incisioni di qualche anno fa. Thank you. concerto per orchestra di Zoltán Kodály. Questi erano gli ultimi tre tempi, in realtà, di fatto il concerto è un unico tempo senza soluzione di continuità. E Eugène Normandie, la guida della Philadelphia Orchestra, ma per chi vuole il concerto si potrà ascoltare ancora oggi alle 16 all'auditorium di Largo Mahler con l'Orchestra Sinfonica di Milano, diretta dal suo ormai direttore stabile Emmanuel Tjernavorjan, giovane ma insomma già lanciatissimo. E questo poi forse è proprio anche un po' il suo repertorio, il suo genere di musica con cui è diventato famoso, e quindi ben venga che lo proponga con l'Orchestra Verdi. Vi consiglio assolutamente di passare da quelle parti oggi alle 16 per chi non è stato già lì venerdì scorso. Altri passaggi milanesi di personalità importanti, ogni volta dico sempre che a Milano passano sempre i grandi pianisti. Sono settimane in cui arrivano un po' tutti. Questa è la settimana, se vogliamo, più tranquilla, ma passa comunque un pianista di grande nome come Jan Lisicki alla Società del Quartetto. Quindi il quartetto, voi sapete, apre le porte della Sala Verdi sempre il martedì sera alle 20:30. Lisicki presenta un concerto dal titolo World of Dance, che non mi stupisce se sarà poi un disco Deutsche Grammophon, perché negli anni Lisicki, che è insomma, di etichetta tedesca, ha sempre fatto dei dischi con dei titoli simili a questo. E poiché vedo che il programma di World of Dance, che spazia tra Martinho de Faia, Szymanowski, Schubert, Brahms, Bartok, tutto il mondo della danza per pianoforte, non mi stupirebbe se queste poi appunto diventassero un disco, che perché nessuno dei brani che Lisicki porta al quartetto, incluso il Grand Vals Brillant, il Walzer e la Polacca opera 53 di Chopin, che è un po' il suo autore di riferimento, non li ha mai incisi prima, e quindi presumo appunto che saranno poi al centro di una nuova registrazione. Quindi, poiché non ha mai eseguito alcuno dei brani che porterà martedì sera qui a Milano Lisicki, ho pensato di ascoltare qualcosa di uno dei suoi ultimi dischi, in particolare il disco l'ultimo che ha presentato sempre per Deutsche Grammophon, se non sbaglio proprio dedicato al mondo insomma della sera, della notte, del darkness. E uno di questi brani, devo dire, bellissimi, è di niente meno che di Paderewski, quindi, insomma, uno dei pochi compositori che possono dire di aver fatto il primo ministro e il ministro degli esteri nel loro paese. Lo ha fatto in un momento difficile, visto che Paderewski è colui che ha firmato il Trattato di Versailles, ma insomma ci ha anche lasciato tantissima musica bellissima, tra cui questo Notturno in si bemolle maggiore, tratto dalla miscellanea Opera 16, che Lisicki, devo dire, con un tocco proprio che si capisce essere idiomatico di quelle parti, ha proposto nel disco in maniera eccezionale. Thank you. Jan Lisicki qui alle prese con Notturno in si bemolle dalla miscellanea Opera 16 di Ignacy Jan Paderewski. Il disco era di qualche anno fa, si titolava Night Music, proprio dedicato alle atmosfere più notturne, anche se a Milano arriva martedì sera con un concerto per la società del quartetto chiamato World of Dance ed è interamente dedicato invece alle danze per pianoforte. Ma un disco che è uscito in questi giorni per Armonia Mundi e che si intitola in effetti in maniera molto simile a quello di Lisicki, cioè After Dark, A Midnight Fantasia, quindi insomma la tarda notte, una fantasia di mezzanotte, è il disco che il musicista Pierre Gaillon, quindi il cembalista, il tastierista, mettiamola come volete, che si è sempre dedicato alla musica antica, ha scelto di mettere insieme con sia brani come dire, scritti proprio per tastiera o arrangiamenti di brani pensati per altri strumenti, ma da lui stesso arrangiati, e soprattutto del repertorio inglese di epoca elisabettiana, quindi in particolare John Ball, William Byrd prima ancora, e poi e John Dowland. In particolare, devo dire, c'è questa bellissima trascrizione per virginale, quindi insomma quel tipo di tastiera a spinetta proprio che andava in voga in epoca elisabettiana, che Gaillon fa di questo A Dream di John Dowland, che devo dire anche solo da un punto di vista timbrico è molto notturna ovviamente, ma è anche inaspettata. Thank you. una nuova registrazione delle sonate per violino e pianoforte di Beethoven, con però un occhio più alla tecnica e all'interpretazione in stile della musica antica. Alena Bajeva al violino e Vadim Kolodenko al pianoforte, il disco per la Alfa appena uscito. Sonata a primavera, alla primavera o la primavera, titolo comunque spurio in ogni caso, quindi la sonata numero 5 in fa maggiore, opera 24 di Beethoven, apre questo nuovo disco per Alfa con Alina Bajeva al violino e Vadim Kolodenko al pianoforte. È il primo, lo sappiamo, di una serie poi di incisioni, credo integrale, delle sonate per violino e pianoforte di Beethoven. Qui devo dire il bello è che si sente proprio il modo molto teatrale, molto drammatico di approcciare la scrittura di Beethoven, no? Che dove c'è meno, se vogliamo, un po' la consueta battaglia tra il violino e il pianoforte, il dialogo, insomma, e quanto invece molto di più il dettaglio, la piccola ornamentazione aggiunta, proprio il gusto per far capire, come dire, proprio la costruzione veramente drammaturgica di un brano così, dove è il totale, no, è la bellezza dell'interpretazione e non tanto l'idea o l'ideologia che ci sta dietro. Bravissimi, quindi devo dire, proprio con questo tocco abbastanza quasi pudico, soprattutto nell'attacco iniziale, famosissimo, no? della Primavera, però anche nella sonata Kreutzer, per esempio, che è l'altro brano che compone questo disco, decisamente più maturo, anche più battagliero. Però anche lì l'approccio è sempre molto gentile, no? Molto accompagnato, si accompagna un po' l'ascoltatore per mano, devo dire che mi piacciono tantissimo. Cercatelo per l'etichetta Alfa. Un altro concerto di questi giorni che ha visto un cambiamento, io intanto vi ringrazio per avermi scritto insomma, sia la richiesta di Giuseppe, che cercherò di esaudire fra un paio di settimane, e sia Mauro che sta correndo per Milano ed è passato insomma, dalle parti della torcia olimpica. Io proseguo con un altro concerto che vale la pena segnalare e che però appunto ha subito un cambiamento rispetto a quanto era stato inizialmente annunciato, e siamo sempre alla Scala perché per la stagione, diciamo, delle orchestre ospiti torna la Czech Philharmonic, di cui Semyon Bychkov è il direttore stabile, oltre al fatto che fra poco sarà il direttore designato dell'Opéra Nationale di Parigi, di cui diventerà effettivamente direttore musicale stabile dall'agosto del 2028. Semyon Bychkov, appunto, che a Milano abbiamo sentito tante volte, anche alla Scala, a dirigere sinfonie e opere, torna con la Czech Philharmonic e doveva in teoria essere accompagnato da Beatrice Rana al pianoforte, ma in realtà lo sarà con Alice Sarah Ott, che conosciamo per tanti dischi, non tutti secondo me riuscitissimi. Lei è una di quelle pianiste che apprezza molto anche lì la costruzione un po' del concept album, no? Di tutta un po' della poesia che ci sta attorno alla selezione di brani, insomma, che nel suo caso spaziano soprattutto nel repertorio romantico, ma non solo. Arriva con Semyon Bychkov alla Scala sabato prossimo alle 20, e il programma però è rimasto immutato rispetto a quanto annunciato inizialmente con Beatrice Rana, e quindi l'orchestra con Bychkov eseguirà la quarta sinfonia di Mendelssohn, l'italiana, e poi Pulcinella di Stravinsky. Al centro il concerto del pianoforte e orchestra in sol maggiore di Ravel con Alice Sarah Ott, che comunque ha sempre portato avanti questo tipo di approccio molto alonato, se vogliamo, un po' è un suono molto sognante, che in effetti va benissimo soprattutto per l'Adagio Assai, il secondo movimento del concerto di Ravel, uno di quei brani che non riesco a non associare, se vogliamo, alla domenica mattina, no? A un po' un dolce risveglio. Thank you. Alice Sara Ott al pianoforte nel concerto pianoforte in sol maggiore di Ravel. Questa è una registrazione dal vivo che ho recuperato online con Christian Macellaru alla guida della Westdeutsche Rundfunk Symphony Orchestra, l'orchestra della radio della Germania insomma, dell'Ovest. E Alice Sara Ott sarà a Milano sabato sera, sabato 28 febbraio alle 20 al Teatro alla Scala per la stagione delle orchestre ospiti insieme alla Orchestra Filarmonica Ceca diretta da Semyon Bychkov in un programmone che comprende Mendelssohn, la Quarta Sinfonia, Ravel appunto, Concerto del Pianoforte e Pulcinella di Stravinsky. E a proposito di grandi pianisti, c'è un nuovo disco per la Naxos che è uscito con il pianista Boris Gilbert, insomma forse non a molti dirà granché, però è un interprete di Rachmaninoff di razza e infatti per Naxos ha scelto di incidere peraltro alcuni dei brani più famosi forse di Rachmaninoff per pianoforte, tra cui il Morceau de Fantasia opera 3, cioè il primo brano che Rachmaninoff a 19 anni scrive appena dopo essersi diplomato al Conservatorio di Mosca. Tra le prime cose che esegue dal vivo e anche tra le prime cose che lo rendono immediatamente, straordinariamente conosciuto in tutto il mondo, tant'è che il cosiddetto preludio, quello delle, insomma, delle campane, no? il preludio in Do diesis minore, che è uno dei brani opera 3, immediatamente viene riconosciuto in tutto il mondo come il preludio per eccellenza, tutti vogliono sentirlo e lo stesso Rachmaninoff poi se ne pentirà dicendo... avrei preferito non averlo mai scritto perché la gente ormai mi identifica esclusivamente con quello. C'è un'intervista in cui gli chiedono a Rachmaninoff perché la ritiene musica brutta, dice no, non è che sia brutta, ma l'ho scritta di molto meglio e non è neanche lontanamente apprezzata come quello. Di fatto a tutt'oggi Rachmaninoff è in effetti conosciuto anche e soprattutto per quel preludio, però perché nel disco sono presenti tutti i Morceau de Fantasie insieme ad altri brani di Rachmaninoff, in particolare di questa raccolta opera 3, qui viene inciso due volte la melodia, sia nella versione originale del 1892, sia poi nella versione più eseguita del 1940, che qui è presentata alla fine del disco come una sorta di bis. Allora, visto che c'è l'occasione di poterla ascoltare nella prima versione del 1892, perché non ascoltare questa bellissima melodia in Mi maggiore? E qui sì che appunto si sente anche proprio tutta la bravura di Boris Gilbert nel darle il giusto peso, la giusta gravitas in un certo senso. Thank you. un nuovo disco dedicato a Rachmaninoff per la Naxos. Non mi rimane molto tempo, l'ultimo ascolto è un'anticipazione perché è un disco attesissimo che però uscirà per la Pasqua, diciamo, quindi a fine marzo, per Armonia Mundi, cioè una nuova registrazione della Passione secondo Giovanni di Bach con l'ensemble Pygmalion diretto da Raphaël Pichon, solisti un grande cast con Hugh Montag, Julien Prégardien, Lucille Richardot e Christian Himmler come basso, e quindi insomma perché non ascoltare qualcosa mentre aspettiamo che esca fra più di un mese. Io, Carlo Lanfossi, vi saluto, lascio la linea al giornale radio, non dimenticatevi oggi alle 15.35 ricordi d'archivio. Come sempre, vivete felici. Mit ängstlichem Vergnügen.